In altre parole,
secondo appuntamento della settimana con la nostra rubrica, secondo appuntamento con la nostra ospite Angela Balzano, filosofa, insegna nelle università di Roma e Bologna, ricercatrice femminista e docente precaria o filosofa femminista materialista, come si è definita ieri al nostro microfono. Da molti anni si occupa di postumano, avendo tradotto Il postumano di Rosy Braidotti, Biolavoro globale di Melinda Cooper e Catherine Waldby e Le promesse dei mostri di Donna Haraway. Ha scritto con Carlo Flamini Sessualità e riproduzione, due generazioni in dialogo sui diritti, corpi e medicina, e l'anno scorso ha pubblicato nella collana Culture radicali di Meltemi Per farla finita con la famiglia, dall'aborto alle parentele postumane. Ed è questo il punto di partenza della nostra settimana insieme, che è collegata al dossier delle 18 di Diderot curato da Pier Lipuri, che fino a venerdì sarà dedicato al tema del queer, che è quella prospettiva degli studi che dà conto della molteplicità degli orientamenti e delle identità non solo sessuali ma anche etniche, sociali, culturali in senso lato. Una settimana che si concluderà sabato con una puntata speciale di Moby Dick con Mattia Pelli. Detto questo, Angela Balzano, la saluto, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, che settimana interessante.
Vero? Sono d'accordo anch'io. Ieri mattina siamo partiti inevitabilmente e giustamente dagli aspetti terminologici che spiegano la riflessione filosofica che sta alla base del postumanesimo. Lei, che ieri appunto si è definita postumanista in contrapposizione al transumanesimo, che per lei, in soldoni, riassumo in soldoni, è una corrente di pensiero troppo partigiana dello sviluppo scientifico, che esalta in modo acritico il potenziamento delle prestazioni umane in una prospettiva anche anti-ecologica, una sorta di iper-antropocentrismo. Allora, Angela Balzano, nella conversazione di ieri avevamo lasciato in sospeso una questione centrale del suo ragionamento, che tra gli scopi del postumanesimo vi è quello di denunciare come dietro la pretesa universalità dell'Homo sapiens si celi il particolare uomo bianco occidentale. È un'asserzione che può sembrare anche un po' militante, ma allora ci spieghi meglio quest'ultimo passaggio. Che cosa significa che dietro la pretesa universalità dell'Homo sapiens si nasconde il particolare uomo bianco occidentale?
Assolutamente, facciamo un minimo di genealogia, appunto. Basta partire ponendosi la domanda giusta, cioè proprio da dove viene questo binomio Homo sapiens, chi ha coniato questa espressione binomiale? E la risposta, appunto, ci dà immediatamente il senso del perché c'è una pretesa di universalizzazione che in realtà è fondata, come tutto, su qualcosa invece di molto particolare. E perché a coniare, appunto, Homo sapiens è il botanico svedese Carl Linnaeus. Siamo nel XVIII secolo, nel 1758. Linneo è alla decima edizione del Sistema Nature, che probabilmente tutte e tutti conoscerete, perché è, come dire, la base, no? Il primo passo, la tassonomia, è il primo passo della biologia, ecco. E in questo Sistema Nature, quando appunto Linneo introduce e in qualche modo inventa l'Homo sapiens, noi vediamo come l'Homo sapiens coincide subito con l'Homo economicus, cioè a essere definito sapiens è il cittadino bianco nord-europeo, che viene definito colto, istruito e chiaramente neurotipico, cioè ha uno standard, no, da rispettare. Linneo si esprime in termini di razze quando appunto parla di esseri umani e afferma che la razza che rappresenta l'Homo sapiens per tutte è appunto quella europea. Le altre razze non sono descritte come capaci di usare la ragione. Ecco perché la biologia ai suoi albori è strettamente legata all'uomo bianco occidentale e si presenta come, a mio avviso, indiscutibilmente razzista. diventa poi per questo funzionale la biologia agli sviluppi storici dello Stato-Nazione, in particolare in Occidente, no? Perché? Perché i soli sapiens a essere definiti appunto razionali, ingegnosi, ma soprattutto i soli sapiens a essere definiti come capaci di dotarsi di governi e di leggi sono appunto gli europei. Se andiamo a vedere come Linneo tratteggia, definisce le altre razze, uso la sua terminologia, lo fa su base fenotipica e da qui derivano tutta una serie di norme che noi ancora oggi ripetiamo. Vi faccio degli esempi per scendere appunto nel concreto.
Volentieri, volentieri.
Allora, gli indoamericani, ad esempio, per Linneo sono rossi, gli asiatici sono gialli, gli africani sono i neri, vedete da dove vengono, no? Tutta una serie di bias, pregiudizi che abbiamo ancora oggi. Le caratteristiche sono individuate su una, con una prospettiva eurocentrica, appunto, perché mentre gli indoamericani sono descritti come collerici, uso proprio i termini di Linneo, sono collerici, sono ostinati, gli asiatici invece sono avari, gli africani sono indolenti, sono negligenti, in particolare le donne africane sono donne senza vergogna per Linneo, e appunto i cosiddetti ermafroditi, che oggi sappiamo essere intersessuali, finiscono nella categoria che Linneo chiama homo monstronsus. Ora vedete, è sul sistema nature che noi abbiamo organizzato la biologia occidentale, basti pensare al fatto che ancora oggi ci esprimiamo in termini di regni, no? Non sono più tre i regni, sono cinque, sono otto, ma siamo ancora in quell'impianto concettuale. Ecco.
Ecco, Angela Balzano, da questa analisi io intuisco dei nessi tra biologia, economia, diritto, politica, che si sono influenzate nella storia, nel tempo, e in qualche modo si sono definite vicendevolmente. Però è come, dalla sua prospettiva, se queste discipline, questi legami soffrissero tutti di un difetto di fondo, che sarebbero appunto incentrate sull'umano e su un tipo specifico di umano.
Assolutamente, guardi, potrei riassumere con questo ritornello: la biologia non è verità della natura, è un prodotto storicamente definito, meglio comprensibile come cultura. Se ci pensiamo contemporaneamente, mentre più o meno contemporaneamente, mentre Linneo scriveva il sistema nature, c'era Montesquieu che stava scrivendo lo spirito delle leggi, dove appunto noi ritroviamo lo stesso impianto razzista. Nel pieno dell'illuminismo c'è tanto razzismo, questo orgoglio appunto dell'uomo bianco che scopre la ragione si fonda sulla differenza al negativo, no? Pensate all'epoca dei viaggi, che è in realtà il preludio del colonialismo, noi sappiamo, e ancora pensiamo che dietro Linneo, quindi prima di Linneo, c'è Locke, più avanti c'è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E proviamo a ricordare un momento storico fondamentale. Ecco, nel 1793, quando Olympe de Gouges in Francia riscrive la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, Olympe de Gouges pagherà con la ghigliottina l'azzardo di aver femminilizzato, no? Di aver usato il genere femminile nella dichiarazione, sì, della donna e della cittadina. Quindi questo sapiens, che contemporaneamente si intitola di diritti, ma anche di essere l'unico essere vivente dotato di ragione, in realtà costruisce questa ragione e questi diritti sulla morte di altre soggettività che non vengono ritenute sapiens, appunto, altri umani non bianchi, non occidentali, probabilmente non maschi. In questo senso,
sì. E la questione è davvero molto molto complessa, è piena di sfaccettature, con delle conseguenze anche sul nostro vivere odierno. Si aprirebbe qui un grande capitolo che riguarda la sessualizzazione, in fondo, di questa dimensione filosofica, di questo pensiero che ci portiamo appresso dai tempi di Linneo, e magari potremmo tenerlo buono per la conversazione di domani mattina. Cosa ne pensa Angela Balzano?
Assolutamente, perché non ci siamo detti da dove viene il termine mammiferi invece, perché l'Homo sapiens fa pur parte, no, dei mammiferi, e lì c'è appunto una linea che lei ha già colto, che è quella appunto della sessualizzazione.
Allora ne parleremo domani mattina con grande piacere. Angela Balzano, grazie mille di essere stata con noi quest'oggi, grazie di accompagnarci in questa settimana davvero interessante, davvero impegnativa, ma in senso positivo, lo dico veramente. Ci ritroveremo domani allora, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Rete 2.